Ciao, io sono Silvia Boccardi, giornalista.
E io sono Francesco Rocchetti, segretario generale dell'ISPI.
Questo è Globally, il podcast di Will, in cui grazie agli esperti dell'ISPI diamo gli strumenti per analizzare e orientarci tra scenari internazionali in continuo mutamento.
Il mondo cambia in fretta e questo è uno spazio per raccontare e capire il cambiamento. La politica internazionale e oggi i rapporti tra Cina ed Europa spiegati in modo chiaro.
Dopo 5 anni dal 2019, il leader cinese Xi Jinping è tornato a visitare l'Europa. In questi 5 anni è successo di tutto, una pandemia e 2 guerre tremende che stanno avendo conseguenze importanti sia a livello geopolitico che economico. Con questa visita Pechino sembra dirci che ci considera ancora importanti, principalmente per una ragione. Come ha scritto il Financial Times, Xi è in Europa per evitare una guerra commerciale. Com'è andata quindi questa visita e cosa ci può dire dei nostri rapporti con la Cina ora e soprattutto nel futuro? Oggi ne parliamo con Filippo Fasulo, responsabile dell'Osservatorio Geoeconomia di ISPI ed esperto di Cina. Ciao Filippo.
Ciao Filippo.
Ciao, grazie dell'invito.
Allora, io partirei da questa gita, no, che ha fatto Xi in Europa e ha scelto 3 paesi che non necessariamente sarebbero quelli che avrei scelto io se fossi venuta a fare una bella gita europea. Questi 3 paesi sono Francia, Serbia e Ungheria. Non sono casuali queste 3 tappe, ci spieghi perché?
Beh, non sono casuali perché sono 3 paesi che hanno una cosa in comune, seppur alla larga. Hanno una visione critica del ruolo dell'Unione Europea. Macron ovviamente punta molto anche sul tema dell'autonomia strategica, quindi il fatto che l'Europa possa essere anche tradizionalmente, come vogliono i francesi, un po' più indipendente dagli Stati Uniti. L'Ungheria è per forza di cose uno dei paesi più critici dell'Unione Europea stando al suo interno, e la Serbia invece è un critico dell'Unione Europea ma dall'esterno.
Allora proviamo ad andare un pochino più a fondo su questo e partiamo forse dalla Francia, perché una delle cose che più mi ha stupito di questa visita è stato come è iniziato. Xi Jinping arriva a Parigi sull'aereo di Stato, scende, viene accolto da Macron e Macron a un certo punto gli fa questo dono, e i doni sono importanti, e gli dà queste bottiglie di cognac. E uno dice, ok, perché? So what? E qua c'è qualcosa di importante, perché noi sappiamo che il cognac è una delle ultime vittime dei dazi cinesi. I dazi cinesi che sono stati imposti nell'ultimo periodo in risposta a quelli che sono dei dazi europei o comunque un grande tentativo europeo di arginare il settore, l'espansione in Europa del settore automotive elettrico cinese, che sappiamo essere arrembante. Ecco. Quindi il cognac, tu immagina, arrivi in un paese, la prima cosa che fa, più o meno, in quel paese il leader che ti accoglie ti dà una bottiglia di qualcosa che tu hai appena proibito. Questo per dire che tutto, o quasi tutto, era incentrato su una cosa, il commercio internazionale, gli scambi, e questo è al centro del dibattito. Ci puoi raccontare come?
Al centro del dibattito farei anche un'altra aggiunta, se possibile. Macron è diciamo, molto attento ai regali.
Ai simboli.
Quando è andato in Cina per la prima volta, si è presentato con una frase di saluto in cinese e portando un cavallo addirittura per raccontare la Francia, un cavallo in omaggio a Xi Jinping.
Ma vivo?
Quindi, vivo, un cavallo. Poi l'ha regalato un cavallo.
Napoleonico.
Esattamente, Mazzalo. Quindi un po' quel tipo di stile. Quindi Macron è uno che ci tiene a questi regali.
Ricordiamo che quando fu eletto la sua cerimonia per festeggiare per la prima elezione fu davanti alla piramide del Louvre, non un posto a casa, ecco, come dire.
Certo.
Quindi in pienissimo stile suo.
Esatto, quindi in questo caso il tema però sono le relazioni commerciali che sono peggiorate molto fra Europa e Cina, perché la Cina negli ultimi anni ha cominciato a produrre molto di più di quanto non facesse prima, e quindi dalla pandemia in poi il deficit, quindi la differenza fra esportazioni e importazioni fra Europa e Cina, è più che raddoppiato, è arrivato a 400 milioni di euro, una cifra estremamente, estremamente ampia, per poi scendere di nuovo. E quindi oggi Unione Europea e alcuni specifici paesi dell'Unione Europea cercano in tutti i modi di limitare l'inondazione di prodotti cinesi. Ma sembrerebbe che Xi Jinping non abbia alcuna intenzione di limitare questa, di fermare, perché qual è il concetto? La parola che si usa è sovracapacità. L'idea degli europei, degli aerei.
Diciamola come come la dicono a Bruxelles, overcapacity.
L'idea a Bruxelles e a Washington è che i cinesi stiano in qualche modo investendo sulla manifattura per avere le aziende più forti, fanno una sorta, diciamo, di dumping, un nuovo tipo di dumping cinese, possiamo dire. I cinesi rispondono dicendo che non è vero, che i cinesi producono di più e vendono di più semplicemente perché sono più bravi, le loro fabbriche sono migliori e quindi sono semplicemente dinamiche di mercato, e negano assolutamente che ci sia un problema.
Non ti chiederò la verità dove sta, anzi te lo chiederò dopo aver detto forse questa specifica, cioè noi ormai siamo abituati da decenni a vedere una sorta di sovrapproduzione cinese che investe i nostri mercati. Noi ormai tantissime cose le compriamo cinesi, ma la differenza grande è che oggi l'overcapacity cosiddetta non è più nella, nel made in China classico, l'astuccio, la penna, il quadretto, ma è nelle auto elettriche, negli smartphone, cioè in tutte quelle cose che hanno un valore aggiunto molto più elevato e che chiaramente sul quali competiamo, perché noi abbiamo sempre provato a metterci in cima alla catena del valore, quindi produrre le cose a più alto valore aggiunto eccetera, ed qualità. È proprio lì che oggi la Cina...
Sì, e qui dobbiamo fare un piccolo, diciamo, aggiunta di storia. Quando la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio nel 2001, la Cina inonda i mercati occidentali di merci.
Sì.
Quella fase lì era stata chiamata China Shock, perché la Cina aveva fatto concorrenza alle piccole aziende europee e americane nei prodotti a basso valore aggiunto, quindi appunto queste cose che dicevi. E a noi era rimasto che cosa? La produzione, le fabbriche sulle, diciamo, sui prodotti ad alto valore aggiunto. Certo. Oggi qual è la differenza? Si parla di un secondo China Shock, in questo caso però non è più sui prodotti a basso valore aggiunto, ma sull'alta tecnologia. Chiaro. E quindi il timore europeo e americano è di vedere spazzar via, stiamo esagerando, però il timore di fondo è quello, spazzar via le ultime aziende manifatturiere che erano rimaste. Aggiungiamo un'altra cosa, il futuro sostanzialmente dell'industria è visto nei settori della green technology, quindi la trasformazione digitale, e la Cina da quel punto di vista è assolutamente all'avanguardia, quindi non è soltanto un paese che produce tanto, ma produce il massimo della tecnologia. L'Unione Europea, con i vari piani industriali che ci sono oggi, e anche gli Stati Uniti, cerca di crearsi un suo mercato e una sua produzione nel fotovoltaico, nell'eolico o altro ancora, ma la Cina allo stesso tempo investe molto di più e molto meglio, e quindi rischia l'Europa di restare senza industria in questo campo del futuro.
Allora lascia alla giornalista che sa mettere a fare le domande bene, di dire ma dov'è la verità, però mettilo in maniera giornalistica, fatta bene. Perché uno dice una cosa, uno dice l'altra, ho capito, però qua
esatto,
sono due
narrative.
La verità
sta sempre nel mezzo, caro Francesco, questo noi giornalisti lo sappiamo bene, bisogna essere obiettivi e guardare da ogni punto di vista. No, scherzo, ovviamente però diciamo è complesso, no? Noi da una parte forse ci siamo anche un po' illusi per un po' di tempo di poter competere o di poter anche soltanto diciamo metterci allo stesso piano di un paese che chiaramente ha una potenza di fuoco molto maggiore. E quindi adesso a che punto siamo? E soprattutto l'altra cosa che volevo chiederti è: ma cosa ha fatto poi Xi? Cioè, come ne è uscito, no, da questa situazione oggi con questo viaggio? Cosa si è portato a casa a parte il cognac?
Beh, si è portato a casa innanzitutto il supporto di Serbia e Ungheria, dove è stato.
Però
glielo davano lo stesso, anche se non ci andava.
Scontato. Con Macron si è portato a casa un dialogo personale. Ricordiamo anche che Macron, oltre ad aver incontrato Xi Jinping a Parigi, l'ha portato al Colli Tourmalet, dove Macron passava le vacanze estive con la nonna, appunto per creare un rapporto personale con Xi Jinping. Xi Jinping aveva fatto la stessa cosa quando Macron era andato in Cina l'anno scorso, portandolo nel Guangdong, che ha un legame con la famiglia di Xi Jinping. Quindi il punto è provare a stabilire una relazione personale e a dare l'idea da parte di Xi Jinping che non è isolato, ma che comunque invece è benvenuto in Europa. Questo Macron gli ha dimostrato. Poi dopo, sulla sostanza, le differenze sono assolutamente rimaste e Xi Jinping è rimasto fermo sulla sua posizione che assolutamente i cinesi non stanno facendo nulla di sbagliato nel produrre quanto più possono e inondare i mercati mondiali.
Però, visto che di questi meeting è importante quello che c'è, ma anche quello che non c'è, inizierei io, Silvia, con qualcosa che mancava. Mancava la Germania, cioè noi sappiamo che nei rapporti storici, commerciali soprattutto, la Germania è centrale nel rapporto con la Cina, perché chiaramente in primis poi l'industria dell'automotive è in Germania, ma per tantissime ragioni. Eppure a quel tavolo a Parigi noi abbiamo visto Emmanuel Macron, abbiamo visto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, c'era Xi Jinping, c'erano i consorti, c'erano tante persone, ma Scholz non si è visto
e sembrerebbe che abbia rifiutato direttamente un invito di Macron. Qui dobbiamo anche qui richiamare la visita del 2019, quando Xi Jinping prima viene in Italia, firma
i famosi accordi
sulla via della seta, e dopodiché va a Parigi e Macron, anche per contrastare la scelta italiana di firmare unilateralmente la via della seta, decide di accogliere Xi Jinping insieme alla Commissione Europea, che allora era Juncker, e alla Germania, che era la Merkel. Da allora comincia anche una consuetudine di incontri trilaterali tra Francia, Germania e Cina, che vanno avanti per un po', finché dopo il Covid comincia a esserci una sorta di gara fra Macron e Scholz su chi fosse il primo a tornare in Cina dopo il Covid. Si raccontano addirittura che si siano nascosti le date del viaggio. Alla fine della fiera va Scholz da solo, fa un viaggio in cui cerca di riaprire il tavolo con la Cina, e Macron è costretto a tornare 6 mesi dopo da solo. Anche in questo caso Scholz è andato a Pechino poche settimane fa, anche in quel caso che le differenzia è il settore dell'automotive, che è il settore più importante. Possiamo semplificare che l'economia tedesca viveva del gas russo e dell'export verso la Cina. La Volkswagen,
per lo più di auto.
La Volkswagen ha campato per 40 anni col mercato cinese che oggi è saturo, e quindi non solo i cinesi non comprano più le auto tedesche, ma si sono prodotte le loro e le vendono a noi. Però per la Volkswagen è importante.
Ai tedeschi.
Esatto, a noi. Esatto. È importante ancora però per la Volkswagen quel mercato. I francesi hanno una posizione meno presente, meno forte in Cina, e quindi possono essere un po' più duri, e sono i francesi che propongono quelle limitazioni che si stanno discutendo sui veicoli cinesi. Teniamo conto che quando noi parliamo di veicoli cinesi elettrici, in buona parte sono auto tedesche prodotte in Cina e poi esportate verso l'Europa, perché i cinesi non le comprano più. E questo è un problema sostanziale. Mm. Dunque, Macron ha in qualche modo mano un po' più libera nell'essere almeno a parole critico con la Cina e le sue pratiche commerciali. Scholz meno.
Deve stare più attento.
Ma... invece, diciamo, parlando invece di macro aree, quindi senza entrare nello specifico dei vari paesi, ovviamente il terzo personaggio che mancava un po' in questa situazione era Biden, come è ovvio, nel senso che la Cina sta cercando di creare un rapporto bilaterale con l'Europa,
speciale,
esatto, una bromance con l'Europa, saltando un po' finalmente forse gli Stati Uniti. Che cosa significa questa cosa però? Che cosa ci porta a noi e al nostro rapporto con gli Stati Uniti?
Il nostro rapporto con gli Stati Uniti è un rapporto particolare. Qui dobbiamo, secondo me, richiamare il discorso di Draghi delle scorse settimane. Draghi sappiamo che sta preparando un rapporto sulla competitività, un rapporto che verrà presentato nelle prossime settimane, che dice una cosa importante. Draghi dice: attenzione che il resto del mondo sta facendo politiche industriali, e queste politiche industriali rischiano di danneggiare anche l'Europa. E nel dire il resto del mondo si riferisce esplicitamente alla Cina, agli Stati Uniti, con ovviamente le ovvie differenze fra essere una democrazia e l'autocrazia. Qual è il punto? Il punto è che gli Stati Uniti hanno in mente soprattutto la competizione con la Cina, e nelle scelte che fanno possono probabilmente fare delle azioni che colpiscono anche l'Europa. Il riferimento classico è questa Inflation Reduction Act, IRA, una grande iniziativa di politica industriale che rafforza l'industria americana, ma allo stesso tempo fa competizione a quella europea. E l'Europa quindi deve trovarsi un suo spazio tra questi due paesi, e Macron in qualche maniera è uno di coloro che più propone un ruolo forte dell'Europa, un ruolo indipendente. Xi Jinping lo sa, va a Parigi per quello e cerca di staccare. Ricordiamo che i cinesi molto spesso nelle dichiarazioni riferite all'Europa parlano appunto di autonomia strategica o di politica estera europea indipendente, e con indipendente si riferiscono a indipendente degli Stati Uniti.
Certo.
Per provare a riassumere un attimo quello che ci siamo detti, ci sono dette tante cose molto interessanti. quello che secondo me dobbiamo provare a portarci a casa è un po' anche qual è lo stato delle relazioni tra Cina e Europa, perché bello Xi è venuto, io lo pronuncio sempre in maniera, perché sarebbe meglio sì,
sì, no,
sì, va bene,
sì, va bene,
sì, va bene. Ho sempre questa sindrome dell'impostore, soprattutto sulle pronunce quando non conosco una lingua. Però è importante perché Xi viene in Europa, visita i paesi e quindi non dà un segnale positivissimo all'Europa, perché certo tu vai a Parigi, incontri von der Leyen, ma vai anche in Serbia e Ungheria con tutte le implicazioni. E questo è un messaggio politico lampante, lampante già solo nel leggere l'itinerario di viaggio, ok? Senza poi andare a vedere che cosa è successo in Serbia e in Ungheria, perché comunque sono successe cose che a noi non è che fanno proprio piacere, a noi europei, come dire, della vecchia Europa e poi del cuore pulsante dell'Europa, ok? Però prova a raccontarci quindi a che punto siamo, come sono oggi le relazioni tra Europa e Cina, sapendo che abbiamo passato un periodo di relazioni freddissime, in primis volute dal nostro alleato americano. Noi ce lo ricordiamo quando 5 anni fa noi firmavamo quegli accordi, proprio 5 anni fa iniziava da Washington Trump a dirci: cosa state facendo? Cioè, guardate che con la Cina siamo competitor e noi e voi, i nostri alleati, dovete essere, come dire, avere dovete avere un approccio, come dire, da avversari. E lì è iniziata una fase che poi è andata attraverso il Covid, dove sappiamo che è successo quello che è successo, e comunque non ha aiutato nelle relazioni, e poi la sua posizione nel confronto della guerra ucraina, insomma tante cose. Quindi veniamo da un periodo freddissimo. Adesso?
Le relazioni continuano ad essere fredde e probabilmente lo saranno ancora, e anzi l'impressione è che siamo solo all'inizio di un peggioramento delle tensioni commerciali. Questa idea che la Cina stia producendo troppo e in qualche modo stia facendo dumping contro i mercati europei, ne ha parlato per la prima volta a von der Leyen lo scorso dicembre, quando era andata lei a Pechino, quindi 4 mesi fa, 5 mesi fa, un periodo estremamente breve. Se andate a leggere il Financial Times oggi vuol dire tutti i giorni da allora a oggi ci sarà almeno un articolo che parla del problema dell'overcapacity, e che assolutamente non è risolto e non si risolverà in tempi brevi. Perché? Perché per risolversi Xi Jinping dovrebbe cambiare il modello economico cinese, dovrebbe puntare di più sui consumi, come ha sempre detto, sui consumi interni. Ma questo ha tutta una serie di implicazioni di fondo, porta problemi di allocazione delle risorse, quindi chi ha i soldi in Cina, se le famiglie o le grandi imprese, vuol dire far rallentare l'economia cinese in tempi brevi. E in più c'è un'altra cosa: la discussione dell'economia mondiale oggi è su chi produce che cosa, chi produce i più grandi prodotti dei settori critici. Abbiamo detto semiconduttori, batterie e fotovoltaico. L'idea europea è di ampliare la propria quota di produzione nel fotovoltaico e nell'eolico, e Xi Jinping, investendo in questi settori, ci impedisce di farlo e ci tiene più legati a lui. Per cui ha tutto l'interesse a, diciamo, utilizziamo un termine che non è preciso, proprio dare l'idea, a fare dumping, a produrre tanto di più per impedire che i nostri settori industriali si sviluppino. Altrimenti noi, ed è l'idea di fondo, appena possiamo ci renderemo indipendenti.
Certo. Quindi diciamo, la tecnica cinese l'abbiamo capita, la tecnica statunitense l'abbiamo capita, la prossima volta che viene Xi lo portiamo dove, non so, andavi tu da piccolo, sulle montagne bergamasche,
sì,
che sicuro si scioglie un po', lo porti a passeggiare.
Andiamo a fare alpinismo insieme.
Esatto. Sulle montagne, e cerchiamo di recuperare un rapporto che evidentemente non sta andando alla grandissima. E lo abbiamo visto anche fin dall'inizio, dalle scelte che ha fatto, dei paesi che ha scelto da visitare. Io vorrei ringraziare Filippo per essere stato con noi oggi e averci aiutato a capire meglio che cosa sta succedendo.
Io però che faccio i compiti, dico anche che ringraziando Filippo, perché era un argomento complesso, noi stiamo realizzando una serie speciale che si occupa proprio
di Europa,
visto che tra poco abbiamo le elezioni, e una di queste puntate sarà destinata anche ad approfondire un po' quello che ci siamo detti oggi. Quindi
non l'ho ancora scritta, però
No, quindi... però insomma arriverà, abbiamo fatto una sulla Russia, ne abbiamo fatta una sull'Africa e sul Mediterraneo, insomma avremo, siamo andati a nord, siamo andati a sud, andremo a est, andiamo a ovest, quindi sì. Nel chiudere vi diamo appuntamento anche in questa serie speciale che stiamo
producendo. Ci sarà anche un live producendo. A un certo punto, un meraviglioso live tra me e Fra, che so che apprezzate sempre molto.
Moltissimo.
Moltissimo, soprattutto noi. Grazie mille a Filippo per essere stato con noi e ci sentiamo tra una settimana.
Grazie a voi.